Niente, una piccola introduzione sbrigativa. In teoria doveva esserci un video che però ha dei problemi tecnici, quindi partiamo un attimo, spero partire adesso tra un po'. Niente, in generale sul perché di questa serie di incontri che ha conclusione oggi in vista del corteo dell'8 marzo. Sarà appunto una camminata autogestita lungo via Padova, che ha un po', diciamo, la sua ispirazione nella chiamata a una mobilitazione internazionale da parte delle donne curde, non soltanto per portare quella che è la loro voce e la loro lotta appunto nei nostri territori, ma anche un po' per chiarire e dimostrare come la loro lotta è anche quella di tutte noi, ogni giorno, anche qua. Loro stesse dicono infatti che lottano il 10% contro il nemico ovvio, un altro 10% contro gli ostacoli della natura e della meteorologia, un 20% contro i comportamenti reazionari degli uomini all'interno del loro stesso movimento, e la restante percentuale è la lotta che loro in prima persona fanno contro le loro catene e le loro dipendenze. Quindi possiamo dire che la lotta delle donne curde è una lotta armata, ma travalica ogni definizione, ogni limite, in quanto mira a una rivoluzione sociale che tocchi ogni punto del vivere in comunità, appunto mira a un cambiamento della società in generale. E per questo appunto si collega a quello che vuole essere, che deve essere la nostra pratica quotidiana, che appunto è pratica, è agire politico, che si commistiona a una teoria, a un'autoformazione, a un'autoconsapevolezza, ma che appunto poi mira a ribaltare ogni potere, ogni oppressione e appunto ogni relazione che non ci corrisponde, non ci appartiene. Questo poi in generale per capire perché anche si è detto da Kobane a noi, ok? Quindi c'è un diretto filo, non c'è una divisione Oriente-Occidente, ma appunto è quanto stanno portando avanti le donne curde e quanto poi anche tentiamo ogni giorno di portare avanti noi qua.
Io magari dico, qua in Kaluska abbiamo già fatto due incontri. Qua in Kaluska abbiamo fatto già un paio di incontri in cui abbiamo parlato delle varie parti del Kurdistan e dell'esperimento che in particolar modo si sta realizzando nel Rojava, cioè nella parte del Kurdistan siriano. Quindi io magari brevemente vi racconto come siamo arrivati ad oggi a queste iniziative e al corteo e cosa ci ha risuonato un po' in questa lotta. Il nostro percorso è iniziato circa un anno e mezzo fa, perché alcune di noi appunto hanno cominciato a conoscere la lotta delle donne curde, ma inserita appunto in un contesto di rivoluzione generale. E quello che ci ha colpito subito di quello che stava succedendo in questa parte, in particolar modo del Kurdistan siriano, era il fatto che per la prima volta un movimento rivoluzionario metteva in primo luogo, tra le cose più importanti, la questione di genere, cioè la rivoluzione delle donne, cioè lo scardinamento del dominio maschile patriarcale nella pratica, nella realtà e in tutte le parti della società. E ci ha anche interessato questo esperimento perché ci sembrava molto vicino a quello che molte di noi hanno sempre un po' voluto, sperimentato, studiato, ovvero non avere più come movimento rivoluzionario una prospettiva di creare un altro Stato, nazione, ma bensì quello che loro chiamano, o che è stato tradotto come confederalismo democratico. Chiaramente la parola democrazia non è l'equivalente delle nostre democrazie occidentali. E questo esperimento a noi interessa perché appunto non è un caso che fosse un esperimento così in cui c'è una condivisione, una decisione, un'organizzazione sociale che parte dal basso, non ha bisogno di una struttura come quella dello Stato-Nazione che implica tutti i poteri che ben conosciamo perché ci viviamo in uno Stato-Nazione. Ci sembrava non casuale che proprio in questo contesto ci fosse una rivoluzione così totale, pratica e delle donne. A nostro parere probabilmente questo esperimento non si sarebbe verificato se non ci fosse stato questo tipo di rivoluzione da parte delle donne, perché più della metà della popolazione sarebbe rimasta oppressa, quindi non sarebbe stata una liberazione totale, non ci sarebbe probabilmente un esperimento simile. È chiaro che il movimento delle donne oggi, sia delle donne combattenti, che chiaramente hanno un ruolo preciso, sono anche un po' viste, un po' idealizzate, comunque un punto di riferimento per le altre donne curde, ma non solo, perché hanno veramente sconvolto la loro vita e non hanno seguito un destino che molte hanno, quindi sposarsi e avere figli, e per molte di loro magari non studiare e rimanere chiuse in casa. E sicuramente anche le donne non combattenti hanno un ruolo in questa rivoluzione, perché anche loro sono in tutti i tessuti della società, e per cui stanno cambiando le loro vite. È ovvio che una cosa del genere non avviene da un giorno all'altro, e qui la storia delle donne curde parte dagli anni 70, quando cominciarono a stare dentro al PKK, chiaramente all'inizio con un ruolo magari più consono ai ruoli che avevano all'interno della società, però diciamo dagli anni 70 a oggi sono stati fatti tantissimi passaggi, per cui le donne hanno scardinato anche all'interno dei movimenti, del loro movimento rivoluzionario, fino all'oggi, in particolar modo tra il 93 e il 2003, ci sono stati tanti passaggi anche da partito a unità a organizzazioni delle donne. E quindi se sono arrivate oggi perché hanno dietro questo bagaglio culturale, politico, non è che un giorno all'altro hanno creato o si è creata una situazione così. E quindi oggi quello che a noi ci risuona tanto in questa lotta, ed è per questo che stiamo facendo anche queste iniziative, abbiamo organizzato, a parte abbiamo creato questo blog che si chiama Da Kobani a Noi, proprio per come strumento per veicolare queste idee, non solo cose che succedono lì, ma come risuonano a noi, in cosa ci ritroviamo. E in particolar modo ci sono due o tre cose che mi piacerebbe dire rispetto a cosa ci risuona, e poi rilancerei anche un po' il dibattito. E una è la questione della pratica di genere, che molto spesso anche qua si capisce ben poco, e che è molto legata all'idea di femminismo. E quello che a me sembra di aver capito, mi è stato anche raccontato, ho potuto capire dalle donne curde che ho conosciuto qua in Italia, e che non è, e lo dice anche Sakine, il nostro femminismo è molto pratico, cioè loro sono riuscite all'interno della società a prendersi degli spazi in tutti i campi, con le cooperative nel lavoro, con i consultori, con le case delle donne, nelle unità di difesa, nell'autodifesa, cioè in tutte le parti della società loro sono entrate, si sono prese uno spazio, l'hanno tolto al dominio maschile e se lo sono autogestito dall'inizio alla fine. Questa forse è anche una caratteristica che spesso magari negli altri, senza togliere niente chiaramente agli altri movimenti e anche alle compagne che in questi movimenti ci sono state, che sono anche qua presenti, però forse a volte manca il passaggio pratico, ma si rimane molto alla teoria, per cui a ideare, idealizzare, creare una teoria è più facile, a metterla in pratica è un'altra cosa. Quindi questa cosa noi la sentiamo molto vicina, perché vorremmo riportarla qua più che raccontarla, perché è vero, è bello riportare, ma poi facciamo anche noi. E l'altra cosa di cui volevo accennare è la questione del separatismo, perché comunque ho notato che in Italia, ma non solo, è molto o fraintesa o soprattutto non è capita e non è conosciuta, per cui prima di averne un'idea una cosa magari la si deve conoscere a fondo e anche nelle sue sfumature. Il separatismo è una pratica anche questa, e cosa è successo? Che le donne curde, ma come altre donne anche in Europa, anche noi siamo separatiste, ovvero a mio parere, penso anche di aver interpretato così quello che stanno facendo le donne curde, è nasciamo in un mondo dove il dominio è maschile, per cui il linguaggio, quello che ci insegnano, quello che facciamo ha un'impronta maschile, è sull'idea maschile del mondo. Quindi per poter invece ricostruire tutto da capo, ripensarlo noi con la nostra testa e praticarlo con le nostre pratiche, bisogna probabilmente staccarsi da quel dominio maschile, che non è l'uomo singolo in sé, perché sappiamo bene che le pratiche maschiliste o dominanti le possono mettere in atto anche le donne. E quindi per fare questo bisogna crearsi dei momenti separati in cui ricominciare da capo. Quindi per questo noi diciamo il separatismo è una pratica, dall'autodifesa a riscrivere i libri di scuola, a riscrivere la storia anche non solo dal punto di vista maschile e del dominio maschile, che non è scritta dall'uomo ma dal dominio maschile. E quindi queste sono due delle cose che ci risuonano molto, la pratica, il separatismo in questo senso, e anche come ultima cosa, che poi magari altre compagne approfondiranno, è la questione del non porsi come vittime all'interno di una società, cioè l'idea di una donna che può prendere in mano la propria vita e non restare nel ruolo di vittima, perché spesso nella nostra società la donna è strumentalizzata anche nell'immaginario come donna che, se subisce una violenza o che se in una certa condizione di oppressione, si affida al mondo maschile, che può essere lo Stato, che può essere la famiglia, che può essere un altro tipo di istituzione, e non si fa carico invece di quello che le sta succedendo e reagisce. Quindi questa idea di non vittima ci appartiene molto, tanto che tante di noi anche fanno autodifesa separata e tanti discorsi li stiamo facendo in questo senso, e forse qui non solo le donne combattenti questa strada la stanno percorrendo. Quindi un'ultima cosa che dico, che è anche molto legata al corteo di domenica, che noi vorremmo comunicare per le strade in un quartiere periferico che non l'abbiamo scelto a caso, non avevamo voglia di andare in centro tra la gente che fa shopping nelle vetrine, per le vetrine, ma in una zona periferica dove comunque ci sono tanti immigrati, ma dove ci sono anche stati tanti episodi di case sgomberate e dove comunque c'è un tessuto sociale che ci interessa, con cui vogliamo interagire. Per cui sarà un corteo comunicativo, speriamo anche divertente, dove tutti questi concetti e altri che usciranno poi nel corso della serata li vogliamo esprimere. E anche il concetto che diceva già Sara prima, non vogliamo trasmettere l'idea di un occidente buono che va a, come dire, a plasmare un oriente cattivo che sta facendo questo e quello. È chiaro che siamo contro ISIS, ma perché? Perché rappresenta un dominio maschile, patriarcale, come lo rappresenta una democrazia occidentale qua. Quindi anche questa cosa noi vorremmo che uscisse dal corteo, sarà uno dei contenuti, no? Non contrapporre noi la civiltà, loro la barbarie, quando i domini stanno da entrambi i lati. Io non so, mi fermerei qua.
Aggiungerei solo sì, che domenica, siccome ho sentito che parecchie persone sono rimaste un po' deluse pensando di trovare qui anche delle donne curde, le donne curde stasera non ci sono perché stanno facendo tutta una serie di giri, e noi abbiamo pensato a queste quattro iniziative in preparazione dell'8, però sarà presente sia la comunità curda che una rappresentante delle donne curde in Europa che viene da Parigi,
Nursen King,
alla fine della manifestazione ci sposteremo in Villa Pallavicini, che è in fondo a Viale Padova, dove faremo sia un buffet ma poi un momento di dibattito e anche di poter comunicare, insomma, il resto della giornata. Per cui anzi, l'altra cosa che speriamo di poter fare è, siccome a Kobane l'8 marzo ci sarà alla frontiera una manifestazione di donne, insieme anche alla Marcia Mondiale delle Donne, probabilmente, se riusciamo anche ad avere un collegamento con questa cosa, cercheremo di farlo sia in piazza che in Villa Pallavicini.
Quindi non so, probabilmente magari può essere deludente rispetto al fatto di chi può aver partecipato a questa serie di iniziative, cioè con un'aspettativa di incontrare donne curde o comunque rappresentanti. Mi è capitato prima di parlare con qualcuno di voi, ma a noi interessava molto invece incentrare, cioè far tesoro di questa esperienza in un'ottica di genere, e a noi sembra, e parlando insomma con chi nell'ambito di un femminismo radicale da tempo si ritrova, ci sentiamo così un po' rafforzate, quindi diciamo anche un grazie alle donne curde, perché discorsi che magari in un occidente da tempo si praticano, da anni si praticano, ma a livello forse un po' tanto teorico e meno pratico, oggi li ritroviamo con una attualizzazione, una contestualizzazione pratica, concreta, in una lotta che la narrazione dominante ci racconta come, cioè anche in maniera un po' strumentale, appunto, di una contrapposizione con l'indicibile che oggi è rappresentato dall'ISIS, e quindi un terrorismo cattivo e barbaro, dove anche i curdi, definiti curdi senza nessuna distinzione, e il materiale informativo che trovate qua un po' invece queste distinzioni le pone, così come all'interno del Rojava, cioè si fanno delle distinzioni. Il Kurdistan è un territorio colonizzato e suddiviso in quattro stati creati con dei confini posti anche dall'Occidente, in Iraq, in Iran, in Turchia e in Siria, ma all'interno del Kurdistan, come in ogni posto, ci sono tanti movimenti, tanti orientamenti, tanti modi di portare avanti una, da un lato, rivendicazione di una propria identità, e questo può essere anche un discorso nazionalista, che forse era un discorso che apparteneva a un percorso iniziale anche del PKK, come appunto contrapposizione rispetto al colonialismo dello Stato curdo, rispetto alla negazione di un'identità, ma che poi ha subito un percorso, come accennava Silvia, nel corso di questi 30-40 anni, passando invece a fare un discorso non più incentrato su una nazione definita a livello di confini, ma invece incentrato attraverso un sistema di autogoverno definito in una ideologia confederalismo democratico. Anche noi conosciamo poco di questa cosa, ma nei concetti o nel poco che si sente ci ritroviamo, magari alcuni di noi si ritrovano. E quello che volevo dire, appunto, rispetto a questo contesto di guerra in cui il movimento curdo, o almeno un certo movimento curdo emerso, è emerso un discorso estremamente strumentale, un discorso che contrappone l'Occidente all'Oriente, dove gli stessi curdi, come dicevo prima, poco definiti, in qualche modo si fanno funzionali alla contrapposizione di un Occidente che va lì a eliminare la barbarie. In realtà si dice ben poco, appunto, del fatto che la zona della Siria del nord, che sarebbe il Kurdistan del sud, inteso come Kurdistan, quindi la zona del Rojava, è appunto, e loro lo dicono molto chiaramente, leale all'ideologia del PKK, che tuttora è considerata un'organizzazione terroristica, sia dall'Occidente a livello di ONU, a livello di Unione Europea, sia dalla Turchia. Le stesse combattenti curde che vengono descritte, appunto, in maniera anche esaltando il loro coraggio nel momento in cui si contrappongono, ma anche lì notiamo che c'è una narrazione estremamente riduttiva, e che sminuisce o comunque omette di descrivere e di evidenziare questo percorso, che è ben più ampio, come diceva Silvia, affronta tutti gli aspetti della vita individuale e sociale. Ed è in questo che noi vorremmo interrogarci e confrontarci anche qua, cioè che appunto che cosa ci risuona. E cioè una descrizione che o da una parte racconta di queste donne così coraggiose che si contrappongono al brutto e cattivo terrorista dell'ISIS, e va bene raccontato qua perché comunque sono distanti, perché comunque non rappresentano una minaccia diretta rispetto a un territorio da dove parte questa narrazione, però guardando la stampa turca invece lì sono le prostitute piuttosto che quelle che scappano da un contesto oppressivo che guarda caso è la stessa o comunque una narrazione sminuente di quello che la stampa occidentale, la stampa italiana fa qua di chi donne che in qualche modo si oppongono ad un altro attacco del territorio. Guardiamo che cosa è successo sulla TAV, dove magari appunto persone e donne che in qualche modo si sono opposte, abbiamo sentito tanti racconti giornalistici, subito sono state in qualche modo collocate in una determinata casella. Quindi va bene la bella combattente perché lontana, distante, un po' esotica, erotica, ma perché appunto è là, non va bene nel momento in cui la donna autodeterminata che in qualche modo difende anche nel nostro contesto un attacco del territorio, quello che noi chiamiamo uno stupro del territorio, perché anche qua c'è un discorso forte sul consenso che le donne curde fanno, cioè ogni violenza, ogni attacco non basato su un consenso è una violenza, e quindi anche quello di un territorio che in qualche modo viene assalito è uno stupro, e questo che è uno stupro del territorio fatto qua, chi si oppone se è una donna è vista in un certo modo, quando invece è la donna lontana e dall'altra parte del mondo, allora sì, va bene un attimo esaltarla, soprattutto facendo vedere la bellezza estetica, perché poi sono molte di loro, sono anche probabilmente per la particolare provenienza, hanno effettivamente anche un aspetto estetico bello, però è quella la figura che si fa, oppure l'altra che si fa è invece quella che fuggono da, in qualche modo arrivano a combattere per perché vengono via da una situazione di oppressione, piuttosto che si dedicano alla cura dei bambini nei campi profughi. Quindi comunque un discorso estremamente riduttivo rispetto a questo percorso che invece è quello che a noi risuona, dove le parole che ci risuonano di più sono quelle che dicevano Silvia. Da un lato una trasformazione sociale non può non essere attuata attraverso la liberazione della donna, quindi la centralità della questione di genere all'interno di un percorso che sia di effettiva trasformazione sociale, e dall'altra parte la pratica separatista come necessaria rispetto a un percorso che non soltanto riguarda le donne, e qui ributto la domanda nel senso che cosa ci risuona in noi, ma non soltanto alle donne, perché per esempio guardando video che si trovano su YouTube come quello, una volta forse l'abbiamo proiettato anche qui, un'intervista a Sakineh Kansiz, che magari non si conosce il nome ma la storia sicuramente si conosce, lei è stata, c'è anche un libro qua che è la prima parte fra l'altro del suo percorso di vita, per vita che è terminata con l'assassinio di Sakineh 2 anni fa nel centro curdo di Parigi, e lei è stata una delle fondatrici del PKK che ha fatto anche lei tutto un percorso sia dentro il PKK sia all'interno appunto del movimento delle donne curde, e in questo video, dove ci sono tante cose interessanti, lei per esempio sottolinea molto come il percorso separato a cui le donne curde ad un certo punto hanno ritenuto necessario intraprendere, donne rivoluzionarie che erano partite da un contesto misto, ma proprio per evitare e di riprodurre quei ruoli e da parte delle donne e da parte degli uomini anche all'interno di un contesto che dal punto di vista dei principi e degli obiettivi si definisce rivoluzionario, hanno sentito l'esigenza ad un certo punto di intraprendere un percorso separato. Lei dice che questa pratica non ha soltanto inciso, come ricordava Sara prima, cioè un lavoro di decostruzione sulle nostre dipendenze, quindi sulle nostre, dico nostre come donne, complicità rispetto a un modello dato, ma dall'altra parte comporta necessariamente anche una trasformazione da parte degli uomini. E quindi quanto di questa pratica va a incidere su dei meccanismi che sono dei dispositivi in qualche modo un po' assimilati che ci riguardano tutti anche all'interno di contesti tra virgolette più neutrali o che in qualche modo si dichiarano fuori o vogliono dichiararsi fuori da questo sistema, quindi un po' insomma le questioni sono tante. Oggi il grazie alle donne curde lo diamo perché comunque queste questioni in qualche modo hanno anche una concretezza all'interno di un percorso di trasformazione che è in atto da 2 anni a questa parte, di cui siamo tutti interessati a conoscere, ma siamo anche qua a dirci ecco come fare tesoro di questa esperienza rispetto magari a discorsi che già risentiamo da tanto, ma qua poi come proseguire o come anche qua trasformarli non soltanto in un discorso teorico e slegato da un raffronto, perché loro parlano di un confederalismo democratico che significa tenere conto di tutte le diversità e quindi un confronto necessario con la diversità, con l'altro. Tutti questi aspetti sono quelli insomma che ci piace così, ci hanno un po' galvanizzato, ci hanno dato una botta di energia, diciamo così.
Noi siamo un po' esausti dopo 4 giorni che facciamo sempre. Siccome abbiamo saputo, è appena tornato un compagno che ha fatto un viaggio, ci piacerebbe proprio capire come anche un occhio maschile ha visto questo fenomeno delle, per cui se Giove volesse rompere il ghiaccio e raccontarci un pochino le sue impressioni, forse ci
non te la puoi cavare così,
non me la posso cavare così,
no.
Vabbè,
qualcosa di...
perché è molto difficile parlare di cosa uno ha visto, no? Perché le differenze sono tali e tante, perlomeno per me, uomo occidentale, che arriva in un ambiente orientale e in parte separato, e qui è difficile dare a tutto tondo una visione, parlando di un aspetto inevitabilmente se ne perderebbe un altro, no? Perché sono cose che forse vanno solo viste. Quindi volentieri, però per non parlare sui generis, meglio se mi fate una domanda.
Vabbè, questa cosa per esempio della pratica che dicevamo prima, che chiaramente parlare di pratica è sempre difficile, perché, però per esempio nella vita della società, in questo nuovo esperimento del Rojava, come veramente cosa stanno facendo le donne di pratico, sia le donne che non sono combattenti che quelle combattenti? Abbiamo sentito parlare di cooperative, di case delle donne, di accademie.
Sì, allora l'aspetto pratico è su tutte le vicende della vita, nel senso noi qua riceviamo l'immagine della bella combattente, posso assicurare che non sono tutte belle giornalisticamente parlando, no? Cioè, sicuramente è un'altra bellezza. No, questo lo dico perché è necessaria chiarezza su come ci sia una propaganda dell'immagine, e bisogna anche lavorare su quello. E quindi conferma la morbosità con la quale l'Occidente vuole guardare verso di là, quindi ricercando quegli aspetti che qui sono visti in quel modo, proprio per fare una critica al mondo dell'immagine che abbiamo fatto. Quindi dobbiamo pensare che se vogliamo, sicuramente ha un'importanza fondamentale la partecipazione, il ruolo delle donne nell'autodifesa, quindi nel campo militare, è basilare, perché comunque la forza, e la forza in questo caso militare, è quella che permette l'imposizione bene o male di una nuova società in un posto dove ci sono stati 40 anni di regime sotto assalto. Dall'altra è soltanto un piccolo aspetto, cioè effettivamente il ruolo della donna, diciamo la partecipazione della donna lo vedi su tutti gli aspetti. Dall'altra parte ancora, chiaramente quella è una società molto diversa, diversificata. Quando prima Melissa parlava di nazione, sostituirei più con Stato, nel senso che loro rifiutano lo Stato e la loro base è l'auto-organizzazione, il progetto politico è l'auto-organizzazione, chiamato politicamente confederalismo democratico, ma che e di questo anche in italiano ci sono le traduzioni se chi volesse approfondire cosa si teorizza, però nella pratica è formato da tutta una serie di strutture dal basso, che sono delle assemblee che partono dal quartiere, dalla strada, cioè sono localizzate e toccano tutti gli aspetti della vita, da serve il gasolio per il generatore per avere l'elettricità nel quartiere, all'ospedale, all'autodifesa delle donne, a qualsiasi cosa, perché non c'è più uno Stato, non si vuole creare un altro Stato, quindi ognuno deve farsi carico, praticamente ovviamente, non si parla di retribuzione, deve farsi carico di un aspetto della vita. Quindi io metto a disposizione le mie competenze o anche solo il mio tempo e faccio parte di questo sistema. Le donne pure, ovviamente. E non solo ne fanno parte, ma ne fanno parte sia nel misto che nel separato, cioè ogni livello organizzativo ha la partecipazione delle donne nel livello organizzativo, diciamo, normale, che riguarda tutti, e ha un suo corrispettivo femminile. Perché questo? Perché ovviamente è una società che ancora non è lungi dall'essere perfetta e liberata, c'è bisogno di lavorare molto, le donne stesse sentono il dovere di aver bisogno di questo strumento e di dover lavorare molto su se stesse, come si diceva prima, e sulla società. Quindi permane la divisione, ma la divisione appunto vuol dire da parte maschile e da parte delle donne, ma le donne partecipano a tutto quello che serve, in più si riservano di avere uno spazio separato dove tra donne possono parlare delle loro cose e delle stesse cose che si parlano nel misto, con delle strutture parallele, sempre auto-organizzate, però prettamente femminili. In questo non so se è molto chiaro. Riguardo allo Stato e alla nazione, appunto rifiutano lo Stato, non vogliono costituire un nuovo Stato, non vogliono nuovi confini, una politica anche se è democratico, quella che sia, non la vogliono, cioè con dei ruoli istituzionali, con delle votazioni, perché il sistema confederale che loro chiamano democratico è basato su delle assemblee con delle cariche provvisorie, possono durare da 6 mesi a 2 anni a seconda del tipo di carica, comunque revocabili in qualsiasi momento nel caso venga a mancare la fiducia verso il soggetto, eccetera. Sono sempre collegiali, quindi con un'ampia rappresentanza e con una presidenza che è sempre copresidenza di un maschio e una donna, o nel caso delle strutture femminili, di una donna. E riguardo alla nazione, loro in verità usano questi termini di nazione, però non significa nazione né identitaria né etnica, cioè indicano con nazione l'insieme delle popolazioni di varie culture, lingue e religioni che insistono su un territorio, in questo senso. Quindi loro in effetti parlano di nazione, ma non è lo stato nazione e non è la nazione pura con un'etnia, una lingua, una religione. Quindi questo vagamente per dire in generale come è in Rojava il tentativo. Ovviamente poi cosa c'è? C'è che ci sono i curdi, ci sono gli arabi, ci sono i turcomanni, ci sono gli armeni, ci sono i siriaci, i siriani, ci sono gli yazidi, ci sono i cristiani copti, ci sono i zoroastriani, ci sono sciiti, sunniti, gli wahhabiti stanno di là, però ci sono anche loro, e non è da dimenticare perché comunque sono in guerra. Cioè rimane di 2% il 70% delle risorse va per l'autodifesa, cioè acquisto di armi, munizioni, mantenimento degli eserciti. Quindi poi anche la realizzazione pratica delle cose non che sia rimandata, però è una situazione di embargo, perché da una parte la Turchia con le frontiere chiuse, dall'altra il Daesh islamico, e solo una piccola parte del Rojava, cioè il cantone di Cizre, confina con l'Iraq e ha una piccola frontiera, diciamo, semi-ufficiale con l'Iraq, però non è che passi neanche da lì. Quindi la situazione è senz'altro difficile. Sul discorso delle donne è questo, cioè secondo me non bisogna guardare, cioè loro hanno fatto sicuramente una revisione, una critica storica a tutti quelli che sono stati i passaggi del Novecento, comunismo, l'anarchismo, marxismo-leninismo, il femminismo anche, l'ecologia, il movimento del 68, hanno fatto un'analisi e ne hanno tirato fuori quello che per loro insomma un giudizio. Quindi all'interno di questa revisione generale anche il femminismo secondo me ha preso una sua, come dire, una sua caratterizzazione, no? Che è quella del Medio Oriente, della lotta curda, eccetera. Secondo me la mia percezione è che effettivamente poi nell'ambito separato ho avuto ovviamente un accesso limitato, quindi non dovrei io essere importante, però qualcosa ho visto. C'è un ambito separato che è sviluppato, è considerato quel 60% di lavoro che uno fa anche verso l'interno, però poi c'è una larga parte di lavoro che viene fatto verso l'esterno, cioè del tipo ridi, poi vediamo, nel senso si pongono anche le cose su un piano di forza. Nel momento in cui le donne hanno un'ampia consapevolezza di sé, sanno organizzarsi, riescono a porre la loro forza sul piatto, poi non è che c'è più molto da discutere, chi è debole è debole. Quindi non è che c'è, non voglio dire che non ci sia teoria, però giustamente, come dice anche Sakine Jansis, pratica, teoria, pratica, non il contrario. Quindi poi si misura su quello. E infatti la società, a seconda dei luoghi, più faticosamente o meno, assorbe questo modello, perlomeno il tentativo è quello che la società abbia una maturazione, anche perché loro dicono, abbiamo fatto 40 anni di dittatura, non è che adesso arriviamo a imporre la nostra idea. Deve in qualche modo la società maturare e lavorare su di sé e assorbire queste cose. Per cui anche tanto del lavoro, per esempio, pensiamo alla società islamica fondamentalmente. È chiaro che chi è militante sarà un laico per lo più, però molta parte della popolazione è islamica, quindi anche con una divisione dei generi abbastanza marcata. Dunque, qual è la cosa? La cosa è andare a tirar fuori le zone di casa o entrare negli ambiti femminili, non a caso uso questa parola, negli ambiti femminili per cercare con qualche scusa, con qualche stratagemma di tirar fuori le persone, agganciarle e fare una critica, un'autocritica rispetto a quel tipo di cose. Questo è quello che fanno fondamentalmente nei cantoni del Rojava, perché giustamente sono rese conto anche che la rivoluzione non può essere, cioè sicuramente può essere spinta da una minoranza agguerrita e consapevole, dall'altra deve permeare la società, non può essere imposta, e quindi c'è un grande lavoro sia nel misto sia nella parte femminile, però c'è un lavoro forte in tutti. E poi vabbè, chiudo qua. A nostra discolpa possiamo dire, a nostra discolpa di occidentali, è che non conoscono il capitalismo come lo conosciamo noi, le mille lucine, la partecipazione della donna al dominio capitalista, non essendoci quelle porte aperte, forse anche diciamo, è uno svantaggio, ma è anche un vantaggio, no? Qua è anche difficile rincorrere quello che ti offre l'altra parte, di là non ti offrono niente, solo bastonate, quindi è anche più motivante.